Eccoci dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come avevamo annunciato, abbiamo al telefono un compagno dei precari e precarie dell'Istat qui a Roma, che ci racconta adesso la lotta che hanno condotto, come è cominciata, come si è sviluppata e soprattutto come si è conclusa. Pronto?
Pronto. Ciao a tutti e a tutte. La ricostruzione della vertenza in realtà è in parte già nota agli ascoltatori della radio, perché appunto Corrispondenze Operaie, una delle trasmissioni sul lavoro della radio, è stata tra le poche e tra le prime a seguire gli sviluppi della vertenza. Sostanzialmente, in breve, una storia che parte dal decreto ammazza precari del governo Letta dello scorso anno, che tenta di liquidare il precariato della pubblica amministrazione come via di uscita per far quadrare i conti. Questo decreto si applica, tra gli altri, anche agli enti pubblici di ricerca, che in gran parte hanno tentato di aggirare questa vera e propria mannaia con degli accordi sindacali che vadano in deroga a questo decreto che impone il licenziamento di chi non aveva i 3 anni di anzianità alla sua emissione, e appunto derogando a questa normativa e alle altre normative sul lavoro temporaneo, di prolungare la permanenza della forza lavoro precaria, che negli enti pubblici di ricerca è una permanenza essenziale allo svolgimento delle funzioni quotidiane. Dentro l'Istat ci sono 372 precari, che sono più o meno il 20% della forza lavoro. Di questi, più dei 2/3 forse non rientrava dentro la fattispecie tipo di anzianità prevista dal decreto D'Alia, che è questo decreto del governo Letta che tenta di liberarsi dei precari della pubblica amministrazione, e quindi sarebbe dovuta essere licenziata. Dopo delle mobilitazioni che ci sono state a marzo, si era conquistato e che avevano portato anche alle dimissioni del precedente direttore del personale, si era conquistato un tavolo sindacale per applicare anche all'Istat un accordo che andasse in deroga al decreto D'Alia. E fra vari tira e molla si era giunti a un mese dalla scadenza di gran parte dei contratti, quasi alla firma. Il nuovo presidente, invece, che si era tra l'altro presentato con promesse mirabolanti sul nostro ruolo all'interno dell'istituto e su una futuribile stabilizzazione, comunica a secco, così, senza alcuna mediazione, che questo tavolo è saltato, che non ci sarà nessun accordo, che l'Istat, unico tra i grandi enti di ricerca, applicherà il decreto D'Alia, e quindi che di qui a un anno saremmo sostanzialmente stati licenziati. A questo punto l'assemblea dei precari ha valutato come gravissima la situazione. Abbiamo deciso di metterci su un terreno di mobilitazione anche per noi nuovo, di interruzione della produzione dei dati, visto che sapevamo che questa settimana dovevano essere rilasciati, diciamo, i 2 dati centrali per il governo e per i mercati, cioè la trimestrale del PIL e il numero degli occupati e disoccupati. E abbiamo scelto di sostanzialmente occupare la direzione di contabilità nazionale, che è quella che produce il dato del PIL, in una modalità inedita, che tentava di venire incontro anche alla sensibilità, insomma, del dipendente medio dell'Istat, per cui siamo entrati in massa dentro questa direzione, mentre gli impiegati gli ICTER e i ricercatori lavoravano, e abbiamo improvvisato insomma un caserolazzo che è durato durante tutto l'orario lavorativo. Dopo due giorni, rendendo di fatto impossibile appunto in questa maniera lavorare, dopo due giorni di mobilitazione di questo tipo, sembra che si sia mosso qualcosa al Ministero della Funzione Pubblica, e infatti, come dire, la giustificazione ufficiale per la quale il presidente non aveva dato motivazione del fatto che l'accordo sarebbe saltato, del fatto che da noi sarebbe stato applicato il decreto D'Alia, sembrava una decisione così piovuta dall'alto. Ci sia stato o non ci sia stato un ruolo tipo del Ministero della Funzione Pubblica in questo, nel senso un veto ad applicare da noi un accordo che andasse in deroga al decreto D'Alia, dopo due giorni insomma la controparte, parte insomma sia l'amministrazione sia esso il governo, ha ceduto, e in 24 ore insomma è stato disponibile a firmare la bozza di accordo che conservava l'impianto sul quale noi ci eravamo messi d'accordo, che sostanzialmente ci avvicina alla stabilizzazione, perché prevede una proroga lunga di 3 anni e un'opzione di rinnovo di altri 3 fino al completamento delle operazioni per il nuovo censimento permanente.
Senti, per capire, ci puoi quantificare qual è il numero, no, dei precari e delle precarie che appunto hanno ottenuto questo rinnovo? Cioè, che peso hanno all'interno dell'Istat, no, e quanto è importante appunto la loro presenza? E poi mi sfugge anche il motivo per cui si era pensato appunto da parte del governo dell'Istat di cessare questi contratti, cioè cosa avevano in mente, di reiterarli, di ridurre il personale?
Allora, siamo 372 precari a tempo determinato, selezionati con un concorso pubblico. Questa è una specificità, diciamo, del precariato dell'Istat, che noi veniamo da liste create appunto con il concorso, attraverso un concorso pubblico, e abbiamo tutti quanti e tutte quante un identico contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. L'altra cosa da dire è che in realtà siamo stati assunti in occasione dello scorso censimento, come è sempre, diciamo, la dinamica del precariato all'Istat che si gonfia in virtù delle occasioni censuarie, però siamo spalmati non solo sulle attività censuarie appena compiute, ma un po' su tutte le attività ordinarie. Se una metà, diciamo, di questi precari tipo ha fatto il censimento e sta compiendo le sperimentazioni per le nuove modalità di censimento permanente che verrà attuato da qui a qualche anno, un'altra metà è spalmata sulle attività di produzione ordinarie dei dati e sulle attività amministrative e tecniche, quindi che in realtà il nostro ruolo all'interno dell'Istat sia strutturale, come dire, c'è pochissimo da poterlo contestare. Com'è possibile pensare di sostituire un 20% della forza lavoro che svolge attività ordinaria e strutturale? Ecco, questo è un punto interessante, nel senso che uno dei nostri timori è il fatto che la specificità del precariato dell'Istat, ovvero di essere in gran parte con contratti, in gran parte nella quasi totalità con contratti a tempo determinato, possa cessare e possa iniziare anche all'Istat la giungla dei contratti parasubordinati, che in realtà caratterizza il precariato nel comparto della ricerca. contratto parasubordinato, oltre ad avere molti meno diritti, oltre ad essere difficilmente organizzabile, costa molto molto meno. L'altra ipotesi è, in realtà, come nei giornali in questi mesi si è scritto, che la spending review doveva riguardare tutti gli enti pubblici, che c'erano dei tagli anche per l'Istat, nonostante in realtà noi stiamo già sotto la pianta organica prevista, e quindi tipo che questi tagli, dismettendo una parte del personale, dovevano anche necessariamente dismettere una parte delle indagini e della produzione ordinaria di dati che l'istituto fa.
Ma forse, azzardo un'ipotesi, forse l'avrete anche presa in considerazione durante lo svolgimento della lotta, che qualcuno magari aveva, nelle alte sfere, aveva pensato di esternalizzare, se non tutte, una parte sicuramente delle funzioni che voi svolgete, magari recuperando parte di voi in una sorta di cooperativa con contratti infami che poi forniva, diciamo, la prestazione all'Istat. Magari ci poteva essere nella mente di qualcuno anche operazioni, sì, del genere, non sarebbe la prima volta.
Sicuramente sì, perché altri, per esempio la divisione statistica dell'Ocse, per dirne una, o in parte Eurostat, cioè i produttori di dati internazionali, per esempio, lavorano così, nel senso, lavorano con centri di direzione che hanno pochi dipendenti diretti e poi magari appaltano una serie di operazioni di produzione di dati tipo all'esterno. Quindi questo è vero. Tra l'altro, in questi casi è molto dubbio il risparmio economico reale che si ottiene, perché se è vero, dico, che chi lavora finisce per essere pagato una miseria, è anche vero che poi le grandi società che si spartiscono questi appalti vogliono delle cifre consistenti per i loro appalti, e quindi questa è sicuramente un'opzione, una modalità. Del resto, come dire, questa minaccia è stata all'opera in un contesto totalmente diverso, però il sindaco Marino e il presidente della Fondazione del Teatro dell'Opera, per esempio, hanno tentato un'operazione di questo tipo recentemente. È una
prassi consolidata in parecchi enti pubblici.
Direi che anche, diciamo, una delle nostre specificità all'interno del comparto di lavoro, diciamo, della ricerca, è di essere appunto una grande massa di dipendenti, tutti con lo stesso contratto e tutti interni all'istituto. Sicuramente la via che dici tu avrebbe reso assai più difficile la mobilitazione.
Certo, infatti, e qui in questo evidentemente siete stati compatti e anche bravi, diciamo, a portare avanti viceversa le vostre richieste. Da quello che si capisce, anche se non in dissidio, però in modo non conforme all'atteggiamento sindacale, che poi è intervenuto, mi sembra, solo alla fine per la firma, insomma.
Sì, su questo c'è da dire una cosa. Esistono vari sindacati confederali e extra confederali nell'istituto, quasi tutti hanno no, in realtà nominalmente sicuramente tutti i sindacati appoggiavano la nostra vertenza, ma c'è da dire che l'atteggiamento dei sindacati è un po' maturato anche in virtù della consapevolezza del movimento e della spinta dell'assemblea dei precari che si veniva a creare. Quando in un posto di lavoro su 372 precari 200 e passa partecipano all'assemblea decisionale sull'atteggiamento da prendere nei confronti dell'amministrazione, e quando quando quell'assemblea insomma decisionale è stata convocata da una struttura auto-organizzata di precari stessi che non hanno diritto di voto né attivo né passivo, non hanno avuto fino ad adesso almeno diritto di voto né attivo né passivo nella pubblica amministrazione, i sindacati in qualche maniera non possono che venire dietro all'assemblea, certo, perché si rendono conto che rappresenta la volontà dei lavoratori, in certo qualche maniera anche la tentazione di vendere gli interessi del blocco dei lavoratori è impossibilitata dalla forza e dalla partecipazione insomma dell'assemblea. Io penso che sia stato un po' questo il segreto del modello che abbiamo realizzato.
Senti, ti volevo viceversa, approfittiamo di te per una domanda viceversa di merito sul contenuto del vostro lavoro, almeno insomma dell'Istat, diciamo, via, perché oggi come sai insomma tu stesso ce l'hai accennato, la preparazione della trimestrale, questi dati su cui poi il governo insomma il potere diciamo in genere, no? Fonda le sue stime, le sue propagande, le sue critiche o le sue i suoi meriti, è un po' opera vostra, però ecco, quello che non si capisce attraverso i giornali e quindi che la grande massa, ci mettiamo anche noi nonostante gli sforzi che facciamo per capire, è come questi dati siano così contraddittori. Cioè la domanda è: ma com'è possibile che oggi su un giornale ti trovi che Renzi dice è aumentata l'occupazione a tempo indeterminato di 100.000, nello stesso tempo è aumentato il tasso di disoccupazione, dati apparentemente contraddittori, com'è possibile questo? Dacci un lume dall'interno.
È possibile perché i giornali in realtà giocano con i numeri e perché gli standard statistici internazionali, neanche in questo caso, neanche io non mi occupo diciamo di statistiche sul mercato del lavoro, però per lavoro me ne sono occupato in passato. Diciamo che si è messo in dubbio tipo l'utilità del PIL, è ampiamente venuto il tempo di mettere in dubbio l'utilità del tasso di disoccupazione come indicatore del mercato del lavoro, perché il tasso di disoccupazione è il numero dei disoccupati contati su quanti cercano attivamente lavoro, quindi non su tutta la popolazione ma su quanti cercano attivamente lavoro. È il motivo per il quale uno può cercare o non cercare attivamente lavoro ha a che fare non solo con le sue considerazioni personali, ma anche con le condizioni stesse del mercato del lavoro. Quindi dentro i disoccupati non vengono calcolati un grosso numero di persone che smette di cercare attivamente lavoro perché scoraggiato dall'idea che non lo troverà.
Che non lo troverà.
Quindi in alcune fasi come questa, quel grande numero tipo di persone può magari tornare a cercare lavoro perché per quanto scoraggiato le condizioni oramai sono veramente intollerabili e si cerca qualsiasi reddito, e in questo caso il tasso di disoccupazione torna a crescere come è cresciuto con l'ultimo rilascio, perché c'è un maggior numero di attivi. A proposito pure di quello che scrivono i giornali e di quanto dichiarava Renzi, uno può creare 100.000 occupati in più, ma se nel contempo 150.000 persone hanno perso il lavoro, quello che conta e che il governo dovrebbe dire pubblicamente è il saldo fra occupati e disoccupati, certo. Non il numero di occupati in più.
Senti, volevo dire anche che fra queste persone che in teoria hanno smesso di cercare attivamente lavoro, invece ce ne sono probabilmente tantissime che lo cercano attraverso canali che non sono statisticamente rilevabili.
No, vabbè, questo in realtà no, perché la domanda, l'indagine che sulla disoccupazione è un'indagine, cioè è la maggiore indagine telefonica dell'Istat, copre un numero veramente sconfinato di famiglie, e la domanda sulla ricerca del lavoro copre tutti i canali, compresi quelli impersonali. Non solo, se venissero rilasciati a ogni trimestrale anche i dati su come si trova lavoro, si vedrebbe che in realtà tanto più la crisi è avanzata in questi anni, tanto più è aumentato il numero di persone che ha trovato lavoro tramite i contatti personali, e questo fa capire come le persone che, diciamo, conoscono solo altri lavoratori dipendenti, che conoscono solo altri lavoratori dipendenti, che non conoscono nessuno, non hanno nessuna, come dire, aggancio con persone che muovono leve o risorse, sono doppiamente svantaggiati, perché oramai, come dire, i canali di accesso al lavoro ahimè somigliano molto di più a quelli degli anni 50 che a quelli raccontati da una certa retorica postmoderna sul fatto che si trova lavoro via internet.
Ecco, quindi sì, questo credo che riguardi un po' tutte le agenzie per lavoro, quindi.
Sì, sì, in realtà tipo le agenzie di lavoro interinale e le agenzie sono circa chi trova lavoro attraverso le agenzie di lavoro interinale è, se non sbaglio, circa il doppio di chi trova lavoro attraverso gli ex centri di collocamento, ma stiamo parlando di numeri che sommati fanno il 5-6% di chi trova lavoro.
Ecco, questo è molto importante, perché
è trovato attraverso contatti personali,
certo.
O attraverso il classicissimo invio di curriculum.
Certo, certo. Quindi insomma hanno fatto all'epoca che lo smantellamento delle strutture pubbliche è stato insomma, si rivela essere stato assolutamente improduttivo dal punto di vista
assolutamente, nel senso il lavoro interinale è un canale che sta in alcuni comparti specifici del terziario soprattutto, e che funziona per quei comparti specifici soprattutto, tra l'altro, in virtù della stagionalità magari di quei comparti, perché gli viene comodo ad alcune grandi aziende tipo non avere problemi di permanenza, come dire, diretta del lavoratore, e poter dismettere il lavoratore dopo con la stagionalità. Però non ha mai cambiato la natura attraverso cui si trova lavoro. Questo è certo, proprio è accertato da tutti gli studi sul mercato del lavoro.
E questo dovrebbe avere un impatto politico, insomma, rilevante, viceversa è un dato che viene costantemente ignorato, mi sembra, dalla classe politica, insomma.
Assolutamente.
Ecco. Un'ultima cosa proprio di carattere brillante, diciamo così, qui leggo sul Fatto Quotidiano un articolo anche buono, diciamo, che vi riguarda, di Salvatore Carnavò, che avete festeggiato fino alle 2 di notte a San Lorenzo, è così?
Sì, è vero, perché ovviamente è una, diciamo che la nostra è stata una lotta che ha coinvolto molti molti lavoratori non più giovani da poco, che magari non si erano mai mobilitati, sono cresciuti in un clima, come dire, dove il conflitto non certamente non solo non è celebrato ma è addirittura demonizzato, e che hanno scoperto invece che attraverso la partecipazione collettiva si può affermare non solo una diversa prospettiva di rapporti di forza, ma direi anche una dignità del lavoro e una dignità di se stessi assai migliore. Quindi si è creato davvero un corpo di solidarietà che ci fa ben sperare per il proseguo della vertenza fino alla stabilizzazione.
La lotta è bella, dai, insomma, si scopre che la lotta è bella.
Sì.
Decisamente, va bene. Grazie per questo tuo contributo, sicuramente poi i compagni di Corrispondenza Operaia si faranno di nuovo sentire con voi, ma insomma volevamo oggi dare testimonianza di questo vostro risultato.
Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
Ciao, ciao.